Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Sempre nel giorno del sabato e nella memoria di Maria dedichiamo la nostra Eucaristia secondo le parole che anche stamane nelle lodi abbiamo ripetuto, nelle parole del Siracide: abbi pietà, Signore, della tua santa città, di Gerusalemme, tua dimora.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, al capitolo sesto, i primi 10 versetti. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice, infatti, al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno perché non venga criticato il nostro ministero. Ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza, nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parole di verità, con potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama, come impostori, eppure siamo veritieri, come sconosciuti, eppure notissimi, come moribondi e invece viviamo, come puniti ma non uccisi, come afflitti ma sempre lieti, come poveri ma capaci di arricchire molti, come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Parola di Dio.
Ecco, ricordiamo, per introdurre il nostro dialogo, quello che sembra essere la situazione in cui Paolo scrive questi capitoli, come ha ricordato, dopo aver fatto una visita disastrosa a Corinto, improvvisa, per affrontare evidentemente il problema, si è ritirato ad Efeso e ha scritto una lettera che lui chiama la lettera delle lacrime, molto dura, e l'ha mandata non diretta attraverso Tito, e poi è rimasto in ansia, come dice, abbiamo già letto questo, lui stesso è rimasto e si è avvicinato a incontrare Tito, perché evidentemente aveva un accordo di incontrarsi a metà strada poi, e pur essendo, dice, pur avendo un ottimo ministero a Troade, direbbe rendersi conto di dov'è Troade, dov'è. Non ha resistito ed si è avvicinato ancora di più ed è andato in Macedonia, dove poi ha incontrato Tito, che è venuto con buone notizie, cioè col fatto che Tito è stato accolto e che la lettera ha provocato un movimento, un pentimento. E a questo punto sembra che scrive questa parte della lettera. Poi si ipotizza qualcuno che l'ultima parte della lettera che leggeremo, comunque si vedrà dal capitolo decimo, possa essere la lettera delle lacrime, che di per sé altrimenti è andata perduta. Ma in ogni caso qui siamo già in una fase di consolazione, come abbiamo visto all'inizio della lettera, che comincia proprio con questo, benedice Dio che consola, e in una fase anche di chiarimento, perché non è tutto finito. Quindi l'Apostolo dà, ecco, le sue ragioni. A questo punto è possibile, cioè, discutere e mettere avanti le ragioni, perché c'è già un'accoglienza. Io mi rappresento più o meno così la situazione, e per questo l'Apostolo parla molto del suo ministero, del suo ministero apostolico. Ecco, vediamo insieme questa parte, che è uno dei tratti, non è l'unico punto, nelle lettere di Paolo, cui lui sottolinea un aspetto fondamentale del suo ministero.
Paolo ha chiamato, si è autodefinito a suo tempo ambasciatore, qui si definisce collaboratore di Dio e poi in ultimo ministro, e mi è sembrato, come dire, che tutto quello che lui racconta sia, come dire, l'insieme di ingredienti inevitabili del suo ministero, e non ci sono, come dire, molte cose positive, anche se, diciamo, questa esposizione ha diverse tappe, perché all'inizio si descrivono le contrarietà, per così dire, indipendenti, no? Da qualsiasi volontà, poi quelle ricevute dagli uomini e poi dopo quelle invece che si impone lui, perché le fatiche, le veglie, i digiuni, può darsi che siano cose che sia imposto lui stesso. Ma poi, dal 6 in poi, con lo spirito con cui vengono affrontate queste cose, e però c'è di nuovo questa serie di, dal versetto 9, no, anzi dal versetto 8, come impostori eppure siamo veritieri, come sconosciuti e così via, che rimanda, secondo me, direttamente a quella lista che lui aveva già fatto al capitolo 4, e in cui appunto ci sono queste opposizioni, dove noi invece vediamo, a parte una come dire, uno stile, a parte una retorica, vediamo quello che è, per così dire, la fase di formazione, perché io la vedo come una fase di formazione, cioè attraverso le disgrazie, attraverso le sorti, come dire, mutevoli, ma anche attraverso la, per così dire, le apparenze che nascondono invece una sostanza contraria. E qui dal versetto, metà del versetto 8 in poi, mi sembra che ci sia, come dire, il sostegno della speranza, cioè dove, anche quando una persona appare come qualcosa di negativo, spera che invece la realtà sia diversa. Quindi, veritieri, notissimi, viventi, non uccisi, lieti e così via. Cioè, anzi, queste le ultime parole, no, di questa lista, mi sembra che richiamino le beatitudini di Matteo, gli afflitti, i poveri.
Nella traduzione che io ho sotto gli occhi a casa, al posto del termine fermezza del versetto 4 c'è il termine fortezza. Io lo capisco meglio il testo, perché c'è una bella differenza. La fermezza è nella relazione. Io ho un atteggiamento di fermezza, fermo nel parlare con te. La fortezza è un dono di Dio, ed è un modo di, se lo si accoglie, di essere, di porsi. E così, infatti, lui dice al versetto 6, 7, con potenza di Dio, con versetto 7. Ecco, potenza di Dio, dono del Signore, non sua caratteristiche da supereroe, lui è così, e poi il suo essere così per grazia, per potenza di Dio, vivere così, non essere, vivere così, e, come ha già richiamato il capitolo quarto Rodolfo un attimo fa, quando dice che porta nel suo corpo la morte di Gesù. Ecco, questo mi sembra che è quello che lui richiama, rimostra nel versetto 9, punito, afflitto, gente da nulla, è Gesù che per sua misericordia si mostra in lui.
Ho messo in stretto collegamento proprio questi versetti, questi vari diciamo elenchi. Ecco, abbiamo, come dire, tre gruppi di elenchi diversi. Comunque dico, li metto in stretto collegamento proprio con i versetti di ieri riguardo a questa nuova riconciliati in Dio, i versetti 18-19 del capitolo 5, dove tutto questo però viene da Dio, dove riconciliati in Dio, e il fatto che loro sono queste creature nuove, questa nuova creazione che nasce da questa riconciliazione. Paolo qua vediamo come rimette, cioè in questi versetti del capitolo 6, a partire dal versetto, insomma, dove ci sono i tre gruppi. Il primo gruppo è quello di tutto ciò che sono state le sue tribolazioni, dai suoi e dai collaboratori che hanno portato, che hanno vissuto, ha portato loro su di loro. Però poi va avanti nel dire come li ha affrontati. Allora c'è questa serie di con le armi della giustizia, cito così, che sto vedendo, con amore sincero, con spirito di santità. E questo che gli viene, ecco, da quello che aveva detto Pio, tutto questo però viene da Dio, quello che loro hanno fatto per fronteggiare quel periodo di tribolazione, lo hanno fatto con questi strumenti. E la nuova, ecco, questa nuova creazione, come ieri si sottolineava meglio, creazione, e lo troviamo in questo cambiamento. Ecco, per esempio cito il terzo gruppo per esempio, come sconosciuti eppure notissimi. Allora, e poi va avanti in questa modalità, viviamo come puniti, non uccisi, come afflitti, eccetera, ma sempre lieti, come poveri ma capaci di arricchirci, queste opposizioni. Dunque, per esempio, ne prendo uno adesso, moribondi ma viviamo. E questo è, ecco, la nuova creazione è questo, cioè agli occhi delle persone, lo sguardo degli oppositori, loro erano moribondi, sono considerati moribondi, ma lui dice che grazie appunto a queste virtù che vengono da Dio, che è il secondo gruppo nell'elenco, loro invece no. In questa nuova creazione loro sono vivi, non moribondi.
Il termine che ha commentato prima Barbara, che è tradotto nella vecchia traduzione fermezza oppure fortezza, è in realtà il termine che tante volte abbiamo commentato, ipomonì, cioè rimanere sotto, e che si è tradotto anche con pazienza o sopportazione, forse meglio. E comunque mi colpisce che è la prima qualità, perché qui sta parlando del ministero, insomma, e la prima qualità è questa, che rende, diciamo così, il ministero degno di fede perché è provato. Insomma, nella versione latina che io ho in mano, Al versetto 11 è preceduto da un sottotitolo che dice così: del ministero dell'apostolo provato dalle tribolazioni. Mi sembra un titolo molto adatto. Mi verrebbe da commentare così con un altro versetto che abbiamo letto al capitolo 3. Chi è all'altezza di questi compiti? Chi è all'altezza di questi compiti? Cioè, qui c'è una lista di atteggiamenti e di virtù che, cioè, c'è materia per un esame di coscienza che dura tutta la vita. Ma non sembra che sia questo il livello in cui Paolo si pone. Cioè, potrebbe essere veramente la descrizione di un atteggiamento stoico, che io non disprezzo, anzi apprezzo molto, però è preceduto da una luce che è quella che illumina tutto. L'amore di Cristo ci spinge, è l'amore che Dio ha per noi che ci spinge a tutto questo. Sembra che non ci sia neanche spazio per un atteggiamento, per un interrogarsi psicologico: qual è il mio stato d'animo in questo momento? Tutto è superato da questo amore di Cristo che ci spinge a fare l'impossibile, ecco, per rendere vero questo ministero, per convincere tutti gli uomini che questo è il momento favorevole della riconciliazione di Dio con il mondo.
Non so se ho capito bene l'introduzione di Giovanni Paolo, nel senso che non so se questa sezione sia staccata dal resto. A me sembra che ci sia una continuità, ma adesso la dico. Cioè, questo appello che fa Paolo, così accorato: lasciatevi riconciliare con Dio, e per il fatto che Gesù, che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato a vostro favore perché potessimo diventare giustizia di Dio, cioè giustificati, giusti a tutti gli effetti. Questo fa sì che sia questo il momento favorevole, e continua dicendo di non accogliere in vano la grazia di Dio. E poi dice: questo è il momento favorevole, ripete, ecco, secondo me nella stessa linea di quello che ho detto poco fa. C'è una mi sembra che il fatto di lasciarci riconciliare con Dio e di accogliere tutta questa grazia, questa giustificazione gratuita, ho l'impressione che sia del modo accorato con cui Paolo dice queste cose la cosa più bella, ma anche la cosa più difficile da credere, nella quale essere coinvolti. Perché penso che noi siamo molto legati al nostro peccato, al nostro ricordo. Io non lo so, ci sono tanti motivi, però il fatto di questa buona notizia, questa è la buona notizia proprio della... noi dobbiamo, ecco, entrare in questa fase proprio perché lui dice: questo è il momento favorevole, questo è il Kairos, è il tempo di Dio, non lasciatevelo sfuggire. È un dono gratuito. Noi siamo diffidenti, perlomeno parlo per me, ecco, invece l'atto della fede è un atto della fede che include questa grazia, questa gratuità attraverso la nostra semplice fede in questo, crederci.
Fermandomi un attimo su questa frase, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Che cos'è questa accoglienza che dobbiamo fare, mi sono chiesta. Allora ho pensato mi è venuto in mente Giovanni 15 quando dice: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. Ecco, forse è quello che dobbiamo accogliere, lo Spirito Santo, ed è quello che mi ha, negli ultimi versetti, mi ha fatto ricordare quella preghiera che tante volte ci siamo letti, di Santi Simeone, nuovo teologo, quando dice: conservami incrollabile nella fede e vedendoti io che sono morto vivrò, e possedendoti io il povero sarò sempre ricco più di tutti i re, e mangiandoti e bevendoti, vestendomi di te, vada di delizia in delizia. Tu sei il vero bene, la vera gloria, la vera gioia.
Allora, in questo brano della Corinti, diciamo che fa un canto, canta con una prosa ritmata le ombre e le luci dell'apostolato cristiano. Egli riconosce asprezze di ogni genere, queste sono le cose descritte in questo brano, persecuzioni e sofferenze indicibili, ma a queste esperienze egli è certo che segue la promessa della vittoria, poiché sa che come gli altri apostoli, sa che, diciamo, essi sono dalla parte della giustizia, quindi possiedono quelle armi di giustizia e anche la potenza di Dio che li segue dovunque. Gli apostoli, come anche Paolo, purtroppo, erano accusati di ingiustamente, di impostura. E qui sapere da chi, se dai giudaizzanti, se dai pagani, o se da qualche elite controversa a Paolo. Diciamo, l'accusa era di impostura, perché annunciavano un Dio inconcepibile per i pagani. E nei luoghi delle loro predicazioni, almeno all'inizio, erano sconosciuti, però sconosciuti personalmente, ma ben noti per la missione, naturalmente, che esercitavano. Erano poveri economicamente, questo naturalmente per ordine del Signore, ma ricchi dello Spirito, perché donavano la vera ricchezza, quella della fede, quella fede naturalmente che doveva servire alla salvezza eterna. Tra il tempo della nascita di Cristo e quello del suo ritorno passa un tempo che viene definito tempo intermedio, che Paolo chiama appunto il giorno della salvezza. Un tempo lasciato alla conversione per tutti e che deve portare alla salvezza in ultimo sia anche Israele che i pagani. E benché di durata incerta, questo tempo di pellegrinaggio deve essere considerato breve. Anche Pietro, nella sua prima lettera al capitolo 4, dice che la fine si avvicina. Bisogna vegliare e quindi usare bene del tempo che resta per salvarsi e per salvare anche, diciamo, per favorire anche la salvezza degli altri.
Per concludere vorrei riprendere quello che diceva Letizia prima. Anch'io penso così, almeno mi si rappresenta sempre di più che il problema di fondo a Corinto, per quello che può emergere, è diverso da quello della lettera ai Galati, è diverso anche dalla lettera ai Romani che abbiamo meditato. La lettera ai Romani è definibile come la necessità dell'ubbidienza. l'ubbidienza morale, l'ubbidienza di sottomissione, non ritenersi sostitutivi di Israele, questi gentili credenti in Gesù e così via. Cioè il problema lì mi sembra diverso. Qui a Corinto sembra che il punto, almeno in questi capitoli, se teniamo conto in particolare per esempio del capitolo terzo, che deve essere integrato molto bene, cioè il discorso sulla natura della nuova alleanza, che considera la grandezza dell'alleanza del Sinai, perché la gloria di Dio non cambia, è sempre quella. Se l'alleanza del Sinai comunicava la gloria, cioè la vita divina, eppure tuttavia aveva anche la punizione, eccetera, quanto più la nuova alleanza comunicherà la vita divina nel futuro, però comincia già ora, è nel futuro, quanto più la nuova alleanza sarà la comunicazione della vita di Dio trasformante l'uomo con la risurrezione dei morti. Questa è la nuova alleanza, che ha già un inizio qui. Mi sembra che questo discorso così importante dell'Apostolo deve essere profondamente integrato in tutto il suo ragionamento nella difesa del suo apostolato, come vediamo anche qui, perché mi sembra che il punto in discussione, anche se ancora la polemica non è così evidente, è di passaggio, ma anche la comunità ha bisogno, perché l'Apostolo insiste molto. Non ci sono solo i superapostoli che verranno poi fuori a suo tempo. Che il punto centrale sia la natura della presenza della nuova alleanza oggi. Questa è la differenza. Io almeno mi rappresento così, un po', se ho capito bene, quello che sottolineava Letizia prima. Cioè come quella potenza infinita della nuova alleanza si manifesta oggi, è operante oggi, e quali sono i segni della sua verità, della sua presenza. Questa è la discussione. Per cui Paolo dice che quegli altri predicano un altro Gesù. Non predicavano un altro Gesù, ovviamente. È sempre Gesù morto e risorto. Degli apostoli anche gli altri predicano un altro Vangelo, è un altro Vangelo nel senso generico in cui possiamo intendere, e il punto centrale a me sembra questo, almeno io cerco di capirlo così, e mi sembra che emerga bene anche nel testo di oggi, e l'ha già espresso anche prima. È nell'amore, è nel morire quotidiano che si manifesta la vita del risorto. È nel morire quotidiano, cioè nel portare la morte di Gesù, che si manifesta anche oggi, nel suo corpo mortale, la vita del risorto. E qui c'è un elenco, anche qui c'è un elenco. Già nel capitolo 4 è stato ricordato, ma anche qui. In particolare vorrei sottolineare quello che è già stato detto all'inizio. Qui l'Apostolo difende non tanto se stesso, anche se stesso, ma difende, come si vede molto bene, essendo collaboratori di Dio, noi non offriamo nessun motivo di inciampo a nessuno. Questo mi sembra il punto centrale, che è il versetto 3, il versetto 3 e il versetto 4. Perché ci sforziamo in tutti i modi di non offrire nessun motivo di inciampo, perché non venga disprezzata o screditata la diaconia, come lui la chiama qui semplicemente, cioè il suo apostolato, perché questo apostolato è legato appunto all'annuncio, che può essere screditato, lui non vuole nessun ostacolo, quindi non vuol dare nessuna occasione a nessuno che venga screditato la sua diaconia, il suo servizio, il suo ministero, e mi sembra questo il punto. E la dimostrazione di questa potenza divina nella vita dell'Apostolo e quindi poi analogamente del credente, sta nella molta pazienza, che è la prima cosa che dice, più tutto il resto, con molta pazienza. Io tradurrei sempre pazienza. Va bene, pazienza dà un po' l'impressione di passività. Questo forse si può aggiungere. Sapete, ogni parola, il senso delle parole non dipende solo dalla filologia, cioè dal senso della parola, dipende dal contesto. Anche nei Vangeli lo vediamo qui. Per esempio, se ricordiamo Luca, discorso che Gesù dice, con la vostra perseveranza, traduciamo così lì, con la vostra ipomonia, con la vostra pazienza salverete le vostre anime. È un testo interessante, sono testi apocalittici cosiddetti, cioè la pazienza non è tanto un segno di passività come può sembrare a noi, ma è la resistenza attiva al male. Come dice qui, io la commenterei con quello che dice il versetto 7, per esempio. Cioè con la potenza di Dio attraverso le armi della giustizia. Questa è la pazienza. Usare le armi della giustizia a destra e a sinistra. Quali sono le armi della giustizia? Il contrario della violenza, la mitezza, l'amore, il perdono. Queste sono le armi della giustizia, le armi di Dio, l'armatura di Dio. Lo ricorda anche nella lettera agli Efesini, qual è l'armatura di Dio. Cioè, la pazienza di cui parla con molta pazienza significa un combattimento, una resistenza attiva, una grande attività in realtà, che usa però le armi della giustizia di Dio. Come combatte Dio? Questo è il punto per l'Apostolo, secondo me. Dio combatte così, appunto con l'amore, con la misericordia, con la mitezza. Da dove lo si vede questo? Nella croce di Cristo. La croce di Cristo è la dimostrazione, dal momento che è la manifestazione della potenza di Dio, come dice Paolo. Lì si vede in che cosa consiste la potenza di Dio. Nella sua immensa capacità di amore. Mi sembra che questo sia qui. La resistenza al male, la capacità di sopportazione, il non venire mai meno nel perdono, nella mitezza, eccetera. Questo è l'opera della vita del risorto, della potenza, della nuova alleanza già presente in questo mondo. Mi sembra che la discussione dell'Apostolo sia questo quando parla di sé. È per questo che parla di sé, di come lui cioè vive. Perché è importante comprendere per quelli di Corinto e anche per questi superapostoli che è attraverso la debolezza che si manifesta la potenza di Dio. Lui lo dice, poi lo dirà espressamente, dirà che ha pregato il Signore, ecco, perché lo sollevasse. E il Signore gli ha detto ti basta la mia grazia perché, e la motivazione è quella fondamentale, perché è nella debolezza che si manifesta la mia potenza. E questo mi sembra il punto centrale di discussione in tutta la lettera, come si concepisce, cioè, che è una cosa anche molto esistenziale, molto concreta per tutti noi, perché si tratta di cambiare, e non è mai fatta, di cambiare il modo di pensare, di sentire, di valutare. Ed è un'opera continua naturalmente, non è che sia una volta, non è un fatto, una volta che uno ha capito il concetto è fatto, no? Perché è totalmente esistenziale, come vediamo dall'elenco che qui c'è, dove si parla di cose molto concrete, molto esistenziali. Ecco, ci dia il Signore per sua grazia, soprattutto nel momento della prova, ci dia la sua potenza, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché tutta in ognuno dei suoi membri si senta pienamente collaboratrice di Dio per mezzo della potenza che le viene donata. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche per noi che conosciamo le avversità, le tribolazioni, la negazione della nostra identità. Preghiamo perché il Signore ci sostenga con il suo spirito e la speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche perché nei cuori più induriti venga soffocato il sentimento di odio, di rivalsa e di insofferenza. Preghiamo perché vinca la riconciliazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutte quelle persone che conosciamo, che sono provate nel corpo e nello spirito e che conoscono la sofferenza di ogni giorno. Preghiamo.
Preghiamo per la Terra Santa, in questo giorno in particolare. Per la tragedia, per tutti e per tutte le vittime, perché il Signore apra una via che oggi non si vede, di verità e di pace. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle spose che oggi sono qui con noi, in modo particolare per Camillo, per questa giornata, per Andrea e Monichì che si sposano, per i loro figli, per tutti i figli di Camillo e i suoi nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo aiuto
per
un tempo in cui ci sono tanti motivi perché il ministero del Signore sia biasimato, per tante colpe dei ministri, purtroppo tanti scandali. Preghiamo il Signore perché per tutte le persone che potessimo avere scandalizzato, perché il Signore non permetta che siamo noi ostacolo alla fede in Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi sono 35 anni dalla morte della prima moglie di Stelvio, Giuliana. Anche preghiamo per lei e con lei, preghiamo per i suoi figli, perché tutti i desideri di bene del loro cuore il Signore glieli conceda, apra loro strade più lucide verso un cammino, verso la fede, per Annalisa, per Emanuele, per Chiara. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostri giovani che sono alla ricerca, che incontrino persone sante e che il Signore li accompagni sempre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti quelli che non riescono ad accettare la sofferenza, la volontà del Signore, che sono tentati di ribellione, perché il Signore li conforti con la potenza del suo spirito e conceda loro di potersi abbandonare a Lui per ricevere la pienezza della vita. Preghiamo.
E preghiamo perché Dio ci dia sempre questi superpoteri, quindi la pazienza, la mitezza e nel gestire tutte le cose della nostra vita verso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché quando si passa periodi di tribolazione che comunque fanno parte dell'esistenza, si possa lasciarsi di Dio e non ricadere nella trappola dell'indurimento, del cinismo, che oscura ancora di più il nostro animo, il nostro uomo interiore. Preghiamo.
Ascolta, accogliamo anche le altre intenzioni, tutti quelli che ci affidano un'intenzione, un bisogno, quelli che ci seguono abitualmente. Mettiamo tutte le loro intenzioni nella Santa Eucaristia e ancora preghiamo per tutte le vittime e per la pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.